è in corso un processo di pace, non è il primo, ma potrebbe anche essere l'ultimo in Colombia per quello che riguarda la smobilitazione del gruppo guerrigliero delle FARC, FARC EP, che comunque penso di non sbagliare se dico che è la guerriglia più longeva dell'America Latina, va avanti da 50 anni e sicuramente siamo a un processo che sembra diverso, iniziare con presupposti diversi da altri, per tutta una serie di questioni, sia interne alla Colombia, ma secondo me ancora più segnatamente dell'area latinoamericana. I colloqui sono iniziati a Oslo e sono proseguiti a Cuba con alcune battute di arresto, alcuni attacchi militari, quando comunque le FARC almeno fino al 20 gennaio credo avevano proclamato una tregua, ma abbiamo raggiunto al telefono una amica di Radio Blackout, antropologa Cristina Vargas, perché ci racconti un po' meglio a che punto è il processo di pace e soprattutto quali sono i presupposti di questo processo di pace, perché dai media mainstream l'unica cosa che viene fuori è che Santos è diverso da Uribe, Santos è uomo di trattative e in realtà non interessa un po' più la ciccia, diciamo. Ciao Cristina, ci senti?
Sì, buongiorno, vi sento benissimo e un saluto a tutti gli ascoltatori. Dici bene, insomma, è un processo che inizia con presupposti che sono specifici di questa nuova, diciamo così, fase delle conversazioni che da tempo insomma non si presentava, no? Quindi secondo me è importante anche capire un pochino qual è il contesto all'interno del quale sta operando, sta lavorando questa diciamo così questa nuova conversazione, questo nuovo negoziato, e quali sono le peculiarità, anche senza voler essere ingenuamente ottimisti, ma vedere quali sono le peculiarità che potrebbero favorire un processo di pace che veramente tutti in Colombia auspichiamo, in sostanza.
Sì, intanto Cristina, qual è la relazione tra il processo in atto e le varie, non lo so, pochi mesi fa nasce il trattato di commercio del Pacifico che sembrava insomma ratificare un motivo noto, no? Quindi un blocco colombiano, messicano, diciamo delle destre sudamericane in contrapposizione al Mercosur o ad altre organizzazioni più di segno, diciamo oggi si dice bolivariano, ma anche certo, luliano, potremmo dire, pensando a Lulas in Brasile. E sembrava che ci fosse una contrapposizione di questo genere, per cui veniva da pensare nulla di nuovo sotto il sole, invece poi delle cose succedono.
Ecco, dunque, sì, bisogna un attimo contestualizzare secondo me quello che è il momento economico che sta attraversando la Colombia e anche le sfide che diciamo affronta il governo Santos, e che si trova, come dire, a raccogliere l'eredità del periodo Uribe, in cui Uribe praticamente ha rappresentato l'avanguardia statunitense nell'America Latina, adottando tutte le politiche del governo Bush anche sul piano economico, prima fra tutte una contrapposizione netta che stava portando la Colombia verso una guerra col Venezuela. Santos, dal momento in cui arriva alla presidenza, tenta un po' di ricomporre invece la sua relazione con il blocco del Mercosur. La Colombia in questo momento è in attesa di poter entrare a pieno titolo nel Mercosur. Santos ha ricucito i rapporti, è stata proprio la sua prima azione di governo, quella di ricucire i rapporti con Chavez, e di fatto Chavez è stato facilitatore in tutto un processo di cui non se ne è parlato a livello mediatico, proprio per una scelta esplicita delle parti, che è stato il processo preliminare, di preparazione di queste conversazioni, che comincia addirittura nel gennaio del 2012, quindi c'è un processo di 6 mesi che avviene con Venezuela come paese facilitatore e che prepara quella che è l'agenda delle conversazioni che questa è una delle novità di cui parlavi, no? La prima occasione in cui le conversazioni avvengono con un'agenda già concordata e sottoscritta dalle parti. Quindi l'avvicinamento al Venezuela non è certo un avvicinamento politico, ma è un avvicinamento che ha soprattutto radici economiche. A un certo punto diciamo che le politiche Uribe stavano isolando la Colombia rispetto a quello che è invece un mercato economico potenzialmente in crescita, che sta trainando l'economia non solo latinoamericana ma l'economia internazionale, come appunto il Brasile, il Venezuela stesso. Quindi diciamo che l'interesse verso questo grande mercato economico comincia ad avere un appeal forte quasi quanto il trattato di libero commercio, anche senza contrapposizioni, però diciamo che è un interesse forte delle classi dirigenti, soprattutto la borghesia industriale colombiana, per usare un po' questa categoria, è quello di non isolarsi rispetto a questo processo, no? La Colombia quindi comincia a ricomporre una relazione con il Venezuela, e un elemento chiave in questa ricomposizione potrebbe essere appunto il trovare una risoluzione del conflitto armato. C'è poi un grande progetto che interessa anche il Venezuela, no? Un progetto strategico che rende la Colombia un paese importante anche dal punto di vista geografico, perché la Colombia ha il Pacifico e quindi potrebbe essere il paese ottimale. C'è già un progetto in atto per la costruzione di una ferrovia e di un oleodotto e di un gasodotto che potrebbe collegare il Venezuela direttamente col Pacifico senza passare attraverso il Panama. Quindi questo, diciamo così, che c'è un interesse bilaterale fra le parti di creare, pur nelle grandi differenze politiche, perché Santos, come sappiamo, è stato un ministro di Uribe, è un uomo comunque di centrosestra, sebbene si sia posto nel suo governo diciamo con una parvenza, insomma così, di un approccio differente rispetto a quello di Uribe, ma è comunque un uomo che diciamo abbraccia una posizione non certo vicina politicamente a quella di Chavez o a quella del Mercosur. Comunque si trova in una contingenza storica in cui in America Latina è necessario tenere conto di questi grandi interlocutori, tener conto del Venezuela, tener conto del Brasile, tener conto del peso che a livello internazionale il Mercosur sta assumendo. Quindi questo è, diciamo così, il primo fattore contingente favorevole per le conversazioni. Il secondo è che se negli anni 90 non era pensabile, no, cito gli anni 90 perché sono le ultime conversazioni, no, il Caguan, ricordiamo tutti, un processo che purtroppo è andato incontro ad un fallimento anche grave, negli anni 90 una partecipazione politica delle sinistre articolata, capace anche di raggiungere posizioni di peso in America Latina non
sì,
era...
Cristina, definisci in termini espliciti come finì quel processo, perché non è proprio chiaro a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Sì, le conversazioni si ruppero bruscamente e ci fu un attacco a quella che era un attacco militare, un'offensiva militare a quella che era l'area in cui erano state, dunque non so fino a che punto è noto, diciamo così, questo processo per gli ascoltatori. Comunque c'è stato proprio esattamente 10 anni fa, si concluse questo processo con un attacco di tipo militare che aprì una fase di grande offensiva militare attraverso azioni armate che provocarono anche una risposta da parte delle FARC. Quindi quella che era il Caguan, la zona che veniva chiamata zona di distensione, che è stata un'area in cui le FARC si sono concentrati, hanno creato proprio uno spazio lì pacifico, no? C'era una tregua con il governo e si ruppe questa situazione di tregua e si aprì una fase, un decennio, che è stato caratterizzato da un inasprimento molto molto significativo di quelle che sono le ostilità armate, no? Quindi
no, era solo per sottolineare che dall'Unione Patriottica, la Coordinadora, cioè tutto quello che si è visto in Colombia è stato, ogni volta che la sinistra ha provato a ricomporsi, sono stati schiacciati.
E anche a giocare il conflitto sul piano politico, diciamo.
Certo, voi citate ancora quelle precedenti, cioè il periodo, c'è stata una fase in cui effettivamente, questo è uno dei processi più importanti, porta alla creazione di un partito politico che è l'Unione Patriottica, un partito politico che raccoglie ampi consensi e che si comincia a prospettare, qua stiamo parlando negli anni 90, no? La fine degli anni 80, l'inizio degli anni 90, come una forza che avrebbe avuto sicuramente un ruolo politico fondamentale, ha cominciato ad averlo, ma che è stato massacrato letteralmente. Cioè, c'è stato un vero e proprio genocidio, ci sono in questo momento dei processi presso le organizzazioni internazionali, la Corte Interamericana dei Diritti Umani, eccetera, per far riconoscere questo massacro. Oltre 3.000 militanti, nonché due candidati alla presidenza, sono stati uccisi. Quindi è chiaro che in questo momento porsi in una prospettiva di totale fiducia, diciamo che ha dei precedenti storici non indifferenti, no? Questo sicuramente più di una volta è successo che il tentativo, no, di creare una forza politica è stato brutalmente schiacciato poi dalla guerra sucia che non è mai cessata in Colombia. Di fatto il secondo punto dell'agenda, dopo quello più importante che è la politica di sviluppo agrario integrale, il secondo è la garanzia perché ci possa essere un'opposizione politica reale e pacifica, no? Quindi ovviamente senza questa garanzia nessun tipo di conversazione può avere esiti positivi, ecco.
Ecco, una domanda che mi veniva così da fare sentendo il ragionamento che avevi fatto prima, quindi in qualche modo diciamo che tra le precondizioni per questo nuovo tentativo di trattative di pace potremmo dire che è stato un po' anche di fatto il successo negli ultimi 10 anni di questi tentativi di ricomposizione continentale che sono stati agiti in forme differenti tra Venezuela, Bolivia e in maniera differente potremmo dire tra il campo più vicino a Lula, no? Perché mi sembra di considerare che insomma le ragioni che tu dicevi, perché come diceva Maurizio all'inizio la cosa viene presentata sul giornalismo di grande tiratura europeo-americano come un atto di bontà da parte di Santos che viene un po' presentato come la colomba rispetto a Uribe, eccetera, o i più realisti come un momento di debolezza delle FARC per i numerosi omicidi che ci sono stati negli ultimi anni. Quindi se ho colto il tuo ragionamento, questa politica continentale è stata determinante.
Io ribalterei completamente questa prospettiva che tu hai appena posto. Innanzitutto le FARC arrivano ai dialoghi sì colpiti, indeboliti certamente, ma non affatto sconfitti. Comunque stiamo parlando di un esercito in armi che ha un grosso ruolo territoriale in Colombia, grosso, importante, e quindi arrivano in una posizione che non è certo la migliore nella loro storia, ma che non è neanche una posizione di sconfitta. Cioè non arrivano a negoziare da sconfitti, e queste sono le prime parole che pronuncia Iván Márquez, che è il rappresentante delle FARC, quando arriva al tavolo, no? Quindi questa prima cosa certo è da tenere presente, ma le FARC hanno comunque un ruolo, un potere, soprattutto a livello territoriale nelle aree rurali in Colombia, che non è da poco. Secondo, pensare Santos come uno che concede in qualche maniera la pace e ignorare anche il fatto che Santos dipende in una certa misura da questo processo per poter inserirsi all'interno di un mercato economico che in questo momento sta trainando l'economia continentale e per poter anche avere come interlocutori paesi come il Venezuela, come il Brasile, come il Cile stesso, che Uruguay, insomma, che comunque hanno una linea politica favorevole al dialogo, no? E che vedrebbe molto bene una risoluzione del conflitto anche per il tipo di punti che ci sono nell'agenda. Terzo, e qua cito una giornalista molto interessante colombiana, Claudia López, che analizza il momento politico di Santos, no? E non lo vede come un uomo in un momento in una posizione di forza politica, ma al contrario come un uomo che le cui posizioni sono state un po' tentennanti, ha deluso delle aspettative, per esempio con la ley de victimas, che inizialmente sembrava proprio un voltare pagina verso una nuova un nuovo approccio del governo al conflitto colombiano, e che invece si è dimostrato, come in altre occasioni, una cosa che è rimasta sulla carta. Quindi Claudia López affermava anche con forza come per Santos portare a casa, diciamo così, fra virgolette, un risultato positivo da questo tavolo di conversazioni sarebbe l'unica possibilità per una rielezione futura, quindi la sua carta vincente in politica, diciamo. Questa è una lettura che non è mia, e di una giornalista dichiaratamente santista, no? Diciamo così, quantomeno inizialmente. Diciamo che il ruolo, il peso che ha il processo latinoamericano è importante in questo momento nei negoziati in Colombia ed è fondamentale anche come nuove condizioni economiche, anche diciamo che la crisi statunitense, la crisi europea non è del tutto assente in questi ragionamenti, no? Bisogna guardare il panorama internazionale.
Cristina, proprio su questo io ti farei una domanda così, sì, anche per chiudere un po' su due aspetti fondamentali. Uno, e proprio hai parlato degli Stati Uniti, qual è il peso? Noi sappiamo quanto, e tu sai meglio di noi, quanto gli Stati Uniti hanno pesato nella politica colombiana negli ultimi 50 anni, possiamo dire 60 anni, e qual è oggi il peso degli Stati Uniti in questa, oppure rimangono semplicemente a margine, cosa comunque possibile, in questa cosa? E poi sulle tornare così un po' alle radici economiche anche di questa trattativa che si è instaurata. Io leggevo per esempio sull'IMES, che per quanto sempre schierato è comunque uno strumento utile, leggevo un ragionamento secondo me interessante su come Santos rappresenti di più gli interessi delle borghesie commerciali, industriali, dell'industria estrattiva, per esempio, che hanno bisogno di territori più pacificati rispetto a un Uribe rappresentante delle antiche oligarchie latifondiste, diciamo, perché in Colombia si ragiona anche ancora in questi termini. E quindi vorrei interconnettere le due domande, cioè qual è il peso degli Stati Uniti anche rispetto alle possibilità, e sappiamo quanto siano presenti le multinazionali soprattutto nell'estrazione sul territorio colombiano, quindi connettere questi due aspetti per chiederti appunto qual è il ruolo degli Stati Uniti in questa trattativa.
Sì. Dunque, tocchi esattamente quelli che sono due punti centrali della trattativa, dei negoziati. Il primo è la questione della terra, che tu hai focalizzato molto bene. Il conflitto colombiano è stato un conflitto territoriale, no? Che si è giocato proprio sul territorio, e al cuore dell'agenda, il primo punto dell'agenda è proprio un punto di riforma agraria e territoriale, e che riguarda l'accesso e l'uso della terra e quindi anche lo sfruttamento delle risorse minerarie, che in Colombia sono elevatissime, quindi fanno gola le multinazionali non poco. Quindi effettivamente, certo è un po' semplificatorio, però effettivamente coglie bene quella che è la differenza fra Uribe e Santos. Uribe è più legato ad una borghesia a cui interessa anche il mondo commerciale, al diciamo così, alle multinazionali, a cui interessa un territorio pacificato, perché questo, le proiezioni parlano di una crescita colombiana, se finisse il conflitto, di oltre il 10%, il che porterebbe la Colombia a pari livelli di altri paesi dell'America Latina e ben oltre quella che è l'Europa e gli Stati Uniti. Quindi diciamo che questo settore della destra, della borghesia, sta appoggiando i tavoli ed è favorevole ad una risoluzione del conflitto. Uribe invece è in questo momento il principale oppositore dei dialoghi, e diciamo così, questa trattativa ha trovato molti più oppositori nell'estrema destra che non all'interno dei movimenti di sinistra, no? Che al contrario sono tutti favorevoli, ovviamente ad un dialogo fatto realisticamente, cioè che implichi cambiamenti strutturali e non solo un deporre le armi, ma se è inteso in questa maniera, le sinistre sono estremamente favorevoli e vedono nella svolta politica delle FARC un segnale positivo. Gli Stati Uniti per il momento è difficile valutare la loro posizione, sembrano essere rimasti un po' al margine di quelle che sono le questioni più esplicitamente politiche. C'è una cosa però, il TLC non è in discussione nell'agenda, cioè l'agenda non prevede un cambiamento in questo settore, in questo ambito, e più volte il portavoce del governo della Caire, come primo, ha esplicitato che questa sfera, diciamo, di politica economica colombiana non è in discussione nei tavoli, quindi non verrebbe in qualche misura alterata da un potenziale esito positivo, il che porrebbe Colombia in una posizione, come dire, con un piede da una parte e uno dall'altro. Non so quanto questa posizione sia sostenibile sul lungo termine, ma si sta tentando di non mettere in discussione il TLC e gli accordi che ci sono con altri paesi più affini e più vicini agli Stati Uniti. Quindi direi che per il momento è ancora presto per dire se ci sarà poi un intervento degli Stati Uniti. Ovviamente formalmente hanno detto siamo favorevoli alla pace, ma oltre questo non ci sono stati altri tipi di intervento. Per il momento direi che anche loro sono in una situazione...
Tu li vedi ancora a margine. Peraltro un atteggiamento, quello colombiano, che è oggi diffuso in America Latina, per esempio anche l'uscita dall'Organizzazione degli Stati Americani, l'uscita dall'OSA, tanto caldeggiata da Chavez, è stata comunque indebolita anche dalle posizioni addirittura di Cuba o dalle posizioni dell'Uruguay, per dire, che comunque hanno detto è troppo presto, non stiamo lì a stuzzicare Washington più di tanto, per cui è anche secondo me un dato in linea con quello che sta succedendo.
Secondo me si sta cercando di consolidare, come dire, la parte economica, perché effettivamente, lo sapete sicuramente meglio di me, l'economia è determinante anche nel come si fa politica. Certo. Quindi in questo momento si vede un prevalere di quella che è la sfera economica e l'interesse di tenere aperti più mercati possibili, perché è un momento di crescita in Colombia, che io ho potuto vedere, sono tornata da pochi mesi dalla Colombia, che ho potuto vedere sia tangibilmente nel tessuto sociale sia anche nelle sue caratteristiche, che sono quelle di amplificare una forbice sociale in maniera pazzesca, no? Lasciando indietro settori della popolazione molto forti, però c'è proprio questa volontà da parte delle classi dirigenti di crescere anche in maniera incontrollata, se vogliamo, ma crescere economicamente.